Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti.
Ragazzi, birra non possiamo dare?
Birra no,
solo acqua a parte.
Questa birra dove arriva?
Questa birra arriva da qui appena fuori, da un vostro collega che opera appena fuori dalla stazione Porta Nuova, nella strada in cui tutti facciamo per venire qui.
Sono ovviamente molto preoccupato come titolare di un'attività, perché insomma questa ordinanza sicuramente ci penalizzerà molto. Bisogna vedere se ci lascia in piedi economicamente, cioè se entro il 30 settembre noi dovremo chiudere oppure no, perché ovviamente se io posso dare da bere solo in un locale che pure mio è uno dei più grandi di San Salvario, insomma 70 posti a sedere, e nel Deor che 16 posti a sedere, io non riesco a sopravvivere, perché noi facciamo l'incasso sulle centinaia di persone che prendono da bere.
Certo, se ripenso ai margarita che mi sono fatto a San Salvario nelle serate del Salone del Libro, nei bei tempi in cui lo frequentavamo, penso che in realtà questa misura proibizionistica che serve a chiudere il recinto delle mucche quando già sono tutte scappate della sindaca Appendino, in parte mi crea dell'afflizione, ma è giusto che dopo il casino iperbolico successo in occasione della finale della Champions, ricordate, nel centro di Torino improvvisamente non si sa per quale motivo è scoppiato il panico, 1527 feriti, un episodio che entrerà nella storia come una sorta di autoattentato senza attentatore che ci siamo fatti, ma in realtà quello che nelle ore successive si è capito, soprattutto dalle tracce di bottiglie, lattine, vetri, residui di vomito di avvinazzati, si è capito che in realtà in quella piazza si consumava un abuso di alcol illegale con trasporto di bottiglie di vetro che non sono consentite. Questo è costato la testa a un assessore, ma merita una riflessione molto più attenta su un fenomeno che di solito rimane sempre in sottotraccia. Ne conoscono bene la reale entità i genitori che ogni tanto nel cuore della notte devono alzarsi e andare a riprendere un figlio minorenne in coma etilico appoggiato in un marciapiede di fronte a uno dei tanti posti, come appunto il quartiere San Salvario, che è il centro di movida pieno di gente, tonnellate, tutti divertiti, tutti a ridere, tutti con la bottiglia in mano. È bello che la gente si diverta, è bello che ci sia anche dell'alcol per fluidificare le relazioni e aumentare il livello di divertimento, nulla contro un moderato consumo di alcol, però questo quando diventa un abuso, quando crea dei problemi di tipo clinico, ma soprattutto di tipo sociale, è il caso di pensarci. Oggi di questo parleremo, proprio perché c'è una ricerca che sarà comunicata proprio a giorni, giovedì, quindi giorni domani, fatta all'Osservatorio Permanente sui Giovani e l'Alcol, che è stata realizzata all'Istituto Ricerca Eclettica, che è proprio di Torino, quindi conoscono bene il problema e su loro, con loro potremmo anche fare qualche valutazione su quello che è accaduto, che parla proprio con un campione importante di giovani fra i 15 e i 25 anni di quello che è l'approccio, la consapevolezza, l'uso e l'abuso delle sostanze alcoliche nei giovani. Chiedo al pubblico che mi ascolta, soprattutto al pubblico dei genitori, ma apprezzo e apprezzerei molto anche contributi di persone direttamente interessate, coloro che appartengono a quella fascia che viene considerata a rischio per l'abuso di alcol, forse perché non hanno la consapevolezza e la percezione di quanto possa poi creare delle conseguenze negative a catena nelle proprie vite, nei propri comportamenti, nelle proprie relazioni, di darmi un contributo di esperienza. Siete in qualche maniera allarmati e preoccupati quando escono i vostri ragazzi del fatto che bevano? Quando tornano la mattina dopo sentite quel delizioso afrore di sostanza alcolica che si diffonde per le loro camerette e invade tutta la vostra casa? Li vedete stravaccati sul letto fino all'ora del primo pomeriggio con segnali inequivocabili che in realtà hanno alzato il gomito? E in questo caso lo considerate una ragazzata, qualcosa che in fondo su cui si può passare sopra perché anche voi avete fatto le vostre brave bevute, o c'è qualcosa di particolare, di nuovo, di oggettivamente da analizzare, da osservare nel fenomeno della bevuta alcolica dei giovani? 800 24 00 24, a tra poco.
Melog, cronache meridiane.
Comunque ti spinge magari anche ad
essere più spontaneo con le ragazze.
Io bevo non poco.
Io bevo comunque per divertirmi e comunque stare bene con gli amici.
L'alcol lo utilizzi per piacere?
Bevo per divertirsi, bevo tutti, insomma.
Penso che fondamentalmente sia la voglia di eccedere.
Beh, ma il fatto che...
Dai. Ma...
Purtroppo l'alcol è nella vita di tutti da molto tempo.
Tra di noi comunque si dice magari brillo.
80024, ancora si parla di giovani e alcol. Quanto questo fenomeno incide comunque nelle relazioni sociali dei giovani, quanto dà loro un'idea alterata rispetto a quelle che sono le possibilità e le maniere di divertirsi, di stare assieme. Chi parla non è uno stinco di santo. C'è stato un periodo della mia vita giovanile che tornavo a casa ubriaco almeno 3 sere su 7 a casa, ma non lo so, perché allora sembrava meno grave, perché la mattina dopo la vita riprendeva lo stesso, si faceva e tutti poi abbiamo fatto vite normalissime. Non ci è mai capitato di avere situazioni gravi per questo. Sì, abbiamo probabilmente rischiato abbastanza, tornavamo a casa, guidavamo, allora non c'era l'alcol test, quindi probabilmente avevamo meno percezione del rischio, oggi sta molto più attenti, ma per dire, non ho nulla di oggettivamente contrario al fatto che possa essere divertente ogni tanto farsi qualche bevuta, però bisogna capire, fatti come quelli di Torino in realtà danno un'idea che è antitetica rispetto al divertimento. Maurizio, buongiorno.
Sì, buongiorno Nicoletti, guardi, io come dice lei, io ho 60 anni, quando avevo 27, 28, sono andato...
È un vecchio bevitore quindi.
Ma sì, andavo in discoteca, mi divertivo, finché c'è una cosa che penso vale anche adesso, che ti tocca di persona, o che ti muore un amico, o qualcuno che ti è vicino, che conosci. Io ho fatto un'iniziativa allora, perché proprio ci sono rimasto male.
A chi gli è morto lei?
Ho preso...
A chi gli è morto, Maurizio? A lei chi è morto per l'alcol?
Un amico, due amici, uno prima e uno dopo.
Ma in che senso sono morti? Sono morti per un incidente o perché bevevano?
Un incidente perché comunque erano bevuti. Ah. Incidente con la macchina, tutti e due. Io cosa ho fatto la seconda volta? Non so neanche perché, però ho visto che è servita. Ho preso la foto del giornale, l'ho fatta ingrandire, la foto del ragazzo, di questo ragazzo qua, Matteo, col permesso dei genitori, sono andato alla discoteca dove andavamo sempre, in due discoteche, col permesso della discoteca ho messo fuori questo manifesto con scritto: ciao ragazzi, sono Matteo, qualcuno di voi mi conosce, chi no? Andate piano, voi siete a divertirvi, io sono qua, sottoterra. Questi ragazzi mi hanno, poi mi hanno anche ringraziato. Io non so se è servito, secondo me sì. E questa cosa l'ho proposta anche a mio figlio, che va in discoteca, mi raccomando, queste cose qui, vedi cosa è successo. E queste cose fanno pensare, se ti toccano da vicino. Io so che è servito un po'.
Certo, mi fa pensare una cosa, Maurizio, quanto poco ci siamo evoluti come alternative di divertimento. Cioè lei ha 61 anni, abbiamo la stessa età più o meno. Parliamo di discoteca come qualcosa che appartenga alla nostra generazione, ancora i giovani vanno in discoteca. Chissà perché la discoteca da almeno 40 anni rappresenta il luogo della trasgressione, dell'uscita dalla regola, allo stesso tempo anche il luogo dei pericoli. Forse sarebbe il caso che si inventasse qualcos'altro nella discoteca. Ancora discoteca, ancora ha un senso ancora pensare che si esca la sera e si vada in discoteca. Una domanda che faccio. Franca Beccaria, buongiorno.
Buongiorno.
La dottoressa Franca Beccaria è già stata nostra ospite, una sociologa, è una dei fondatori di Eclectica, che è un'agenzia torinese che fa progetti di ricerca proprio per capire quelli che sono i rischi che vengono da stili di vita non esatti. Ha realizzato una ricerca su giovani, alcol e divieti, sarà presentata giovedì 15 giugno, quindi domani, alla Bicocca di Milano. Allora, anche scritto un libro, Alcol e giovani, riflettere prima dell'uso, di Torre Giunti, di cui abbiamo parlato in questa trasmissione. Intanto, da torinese, la risposta proibizionistica ai fatti della finale della Champions, secondo lei avrà un senso, avrà un risultato, sortirà qualche effetto?
Ma forse nell'immediato sì. Intanto sono una torinese che ha l'ufficio, l'istituto in San Salvario proprio, quindi in una delle zone interessate dall'ordinanza. Io penso che nell'immediato sì, già parlando con alcuni ragazzi mi dicevano che in queste sere non si trovano alcolici dopo le 8 nei mini market e quindi l'ordinanza sembra in prima battuta essere rispettata. Perché dico nei primi giorni e nel primo periodo? Ma perché la restrizione degli orari, almeno questo è quanto emerge dalla nostra ricerca, in cui abbiamo posto delle domande proprio specifiche su questo punto, viene giudicata dai giovani una normativa inutile perché comunque non sarebbe rispettata da tutti gli esercenti, e perché soprattutto,
certo,
perché ragazzi...
è un po' difficile pensare senza il vario, senza alcol dopo le 8, su quello c'è la gente. Io ho passato serate bellissime col margarita senza il vario, e se, no, e se certo. dovessi bere l'aranciata non ci andrei, questo è logico.
Certo, certo, quindi questo è un problema sicuramente per tutti quei locali che si sono moltiplicati in questi anni nella zona, ma in realtà poi quello che stupisce è che i ragazzi sono già pronti per soluzioni alternative, quindi bisogna capire qual è la ragione di questa ordinanza.
Beh, chiaro, ci sarà, ragione... ci sarà una transumanza in luoghi dove sia possibile bere.
Allora, pensi che mi dicevano, che io non l'ho verificato di persona, ma che è uscita un'app, sta per uscire un'applicazione che dà indicazioni dei luoghi dove è possibile, mini market o altri negozi o bar, acquistare alcolici nelle zone immediatamente limitrofe. Parliamo anche di zone che non sono non hanno un'estensione,
cioè, non voglio dire cose che potrebbero essere prese male, dottoressa Beccaré, ma la sa, a Roma è diffusissimo il fenomeno, penso anche a Torino, di questi drugstore tenuti da ragazzi del Bangladesh che sono aperti tutta la notte. Lì si vende di tutto, anzi hanno un frigo con raffinatissimi superalcolici e birre artigianali di tutti i tipi, insieme alle mele, alle zucchine e agli ananas, quindi è chiaro che servono per quello.
Assolutamente, ma questo anche a Torino, in San Salvario, in Banchiglia,
ci prendiamo in giro.
Ci stiamo prendendo in giro, ma soprattutto io penso che sia molto pericoloso anche il messaggio che diamo ai giovani, perché certamente ci sarà un numero, io penso anche minimo, che verrà dissuaso dal bere o dall'abusare da questo tipo di ordinanza. Gli altri saranno spinti, più giovani, verso ancora un maggior gusto della trasgressione. Le norme, come dire, esercitano un fascino.
Scusa, perché per lei non funziona così. Cioè, se io abitassi a San Salvario come lei, mi avrebbe subito voglia andare a cercare i posti clandestini dove si beve, ma se avessi 20 anni ancora di più, sinceramente.
Certo, infatti io devo pensiamoci a 20 anni, anche meno. Pensiamo al fatto che già oggi c'è un divieto di vendere alcolici ai minori di 18 anni, eppure sappiamo che questo divieto non solo non è rispettato, è poco rispettato dagli esercenti, ma laddove è rispettato, i ragazzi si sono inventate delle misure per evitarlo. Banalmente fanno comprare gli alcolici dall'amico che ha 18 anni e un giorno, e questo emerge in maniera netta dalla nostra ricerca. Per quanto invece riguarda gli orari, un altro rischio è quello che i ragazzi tornino a chiudersi in casa a bere, perché comunque prima delle 8 gli alcolici vengono venduti in tutta la città, no? Allora,
guardi, dottoressa Beccaré, se si osserva, basta osservare, le faccio sempre esempi personali, poi lei me li riesce a corroborare con i dati della sua ricerca. Mi sono seduto a prendere una granita in un locale vicino a Piazza Cavour, che è luogo di movida romana, recente movida romana. Ho notato molti ragazzi con delle sacchetti con 2 o 3 bottiglie per uno. Quelli evidentemente erano i trasportatori dell'alcol, se andavano a bere con altri da qualche altra parte, non potendo bere in giro. L'avranno comperati nei negozi dei ragazzi del Bangladesh, che si vende di tutto, e poi si andava da qualche parte a bere. Mi sembrava strano vedere una ragazzina con una borsetta con 3 bottiglie di vino. Dico, ma dove va? Alle 11:30 di sera non credo che vada a una cena. È chiaro che si organizzano per la bevuta collettiva.
Certo, ma in questo tipo di organizzazione il rischio è che potrà portare a un aumento dei consumi e degli eccessi, perché un conto se io mi prendo la lattina, la birretta e la consumo nell'immediato, no? Ne compro 1, 2, 3, insomma, non so, ma se faccio incetta di bottiglie al supermercato e so che poi ho dei limiti, allora ne compro ancora di più, ne ho a disposizione ancora di più di bevanda alcolica. Parliamo sempre soprattutto di giovanissimi, no? Quindi io sono veramente molto perplessa sull'effetto dissuasivo che potrà avere questo tipo di provvedimento.
Quindi, dottoressa Beccaria, il primo dato, mi sembra di capire, si può dare qualche anticipazione sulla sua ricerca, sì, è che comunque creare delle politicamente sicuramente servono a mettere una pezza laddove si pensava che ci fosse stata una defiance di gestione. Queste però politiche, diciamo, di aperto, dichiarato e proclamato proibizionismo radicale, in realtà creano ancora più un desiderio, un divertimento, una voglia di trovare escamotage per superare il divieto.
Assolutamente sì, anche perché poi c'è il gusto di sentirsi più furbi di chi ha posto il divieto. Teniamo presente che i giovani, dalla nostra ricerca emerge un elevato livello di conoscenza delle norme esistenti, quindi i giovani non sono ignoranti rispetto alle norme, e la cosa che a noi ha colpito è che c'è anche una elevata approvazione di queste norme, cioè il fatto che sia vietato dare da bere e vendere bevande alcoliche a minori di 18 anni è una norma che ormai è entrata ed è accettata dai giovani. La norma più accettata in assoluto è il divieto di guida sotto l'effetto di bevande alcoliche, quindi c'è un'accettazione, ma di qui a passare ai comportamenti di rispetto della norma il salto è grande, cioè nel senso che laddove i ragazzi vengono toccati nelle loro modalità di socializzare, di stare insieme, dichiarano tranquillamente che già oggi trovano degli escamotage, ma se le norme venissero inasprite si darebbero da fare, ma d'altra parte basta guardare, loro guardano all'estero, ai coetanei stranieri, americani, che tranquillamente fanno quello che si chiama il preloading, cioè bevono prima del divieto con il rischio di caricarsi ancora di più di alcol, magari già nel tardo pomeriggio, no? nel precedente.
Vabbè, mica si può fare come i ruminanti, che uno si riempie di alcol e poi si diluisce la sbornia per tutta la serata. Però ci fermiamo un istante solo, dottoressa Franca Beccaredo, dare la pausa. Il passo avanti sarà proprio questo: vorremmo capire assieme a lei e assieme ai genitori come trovare questa sorta di algoritmo perfetto, ammesso sia possibile, di tutelare i giovani dagli abusi, ma nemmeno vietargli una normale sana relazione condita con un po' d'alcol, perché ci siamo passati tutti abbiamo bevuto, tutti abbiamo avuto un bicchiere avanti, con il bicchiere avanti si è più allegri, con le 6 bottiglie avanti probabilmente si finisce ciucchi, una volta ogni tanto può anche essere un'esperienza, ma finire ciucchi puntualmente e automaticamente tutte le sere che si esce, questo non fa bene alla salute e non fa bene soprattutto alla propria possibilità di crearsi relazioni sociali. A tra poco.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Vaccini, il decreto della discordia. È giusto obbligare alla vaccinazione? È giusto escludere dalle scuole i bambini che non sono coperti? Il viaggio di Radio 24 all'interno del dibattito che divide le famiglie. Tutte le mattine alle 7 su Radio 24 e su radio24.it. Melog, cronache meridiane.
Che dire, noi barman abbiamo un ruolo fondamentale per quanto riguarda la somministrazione.
Per quanto mi riguarda, in realtà appena si vede la persona che comunque alticcia, si evita ovviamente di dar da bere.
Siamo attenti ai minorenni, nel momento in cui vengono al bar noi siamo attenti a chiedere documenti.
Quindi cercano sempre di spingere la vendita, poi giovani si sa, quando non sono controllati.
800 24 00 24, parliamo di forme di controllo per la diffusione dell'abuso di alcol tra giovani. Ho sentito delle interviste di barman che dicono stanno tutti molto attenti a osservare la legge che impedisce la vendita di alcolici e superalcolici a minorenni. Abbiamo parlato della nuova misura di controllo messa a punto dalla sindaca di Torino nel quartiere San Salvario, che è un quartiere della Movida, dove ci sono pieni di locali, la gente beve, ma soprattutto c'è l'usanza di mettersi a capannello, sedersi sulle fontane, sui muretti e portarsi anche la bottiglia e bersela insieme agli amici. È stato vietato assolutamente, tassativamente, dalle 20 alle 6 di mattina, di vendere alcolici da asporto, quindi tutte le vendite, i piccoli baretti, gli alimentari camuffati che in realtà sono delle mesce da tutti gli effetti, non possono vendere superalcolici. E questo crea, come ci ha detto il nostro ospite, l'ingegno di creare un'app dove si segnala dove si può comprare il superalcolico. Però riguardo all'osservanza della legge da parte di esercenti, ma anche di supermercati, di alimentari, di vendere alcolici minorenni, ha qualcosa da dirci l'ascoltatore Umberto. Buongiorno.
Buongiorno Nicoletti.
E niente, io volevo farti questa testimonianza, siccome un mese fa abbiamo fatto una festa per il compleanno di questo nostro amico, io ho 55 anni e lui pure, e praticamente abbiamo mandato i nostri figli giusto per vedere che cosa succedeva.
Quanti anni i figli?
Hanno 16 e 15.
Quindi minorenni, palesemente.
Ce n'era uno solo di 18 anni, che era l'altro figlio del mio amico. E praticamente abbiamo detto di prendere una cassetta di birra, un paio di boccioni di vino e un paio di vodka, perché eravamo una trentina di persone.
Preparate una seratina etilica con amici. E dove sono andati a acquistare?
C'erano anche le mogli, no, c'erano anche le mogli.
Vabbè, posso anche non c'erano le mogli, non succede niente.
Insomma, eravamo una trentina di persone. Visto e così abbiamo dato i soldi ai ragazzi, sono entrati dentro e sono riusciti tranquillamente... Quel carrello con...
Nessuno ha chiesto documenti, nessuno gli ha chiesto
assolutamente, assolutamente, assolutamente.
Quindi lei dice...
Anche perché poi io sono astemio, non bevo proprio dalla nascita, e questi miei amici bevono, però chiaramente era la festa di tutti quanti, e io ti dico un aneddoto, quando ero giovane, 16-18 anni, io facevo l'autista, e riportavo tutti a casa i miei amici.
Vabbè, comunque c'è anche il vantaggio di essere astemio, che ti invitano sempre gli amici, perché sei quello che guida, tu non bevi, almeno
sì,
guidi.
Sì. Però erano altri tempi.
I tempi sono cambiati. Sentiamo Rita. Rita, buongiorno.
Buongiorno.
L'ascolto.
Spero di essere in grado di poter parlare in radio. La mia idea invece, ascoltando, avendo 61 anni, no? E io sono, diciamo, una che beve normalmente il mio classico dito di bicchiere a pranzo, a cena, quando capita. Super alcolici non ne bevo proprio. E però quello che mi chiedo, come appunto diceva lei, come mai a distanza di anni ancora è attraente la discoteca con la solita modalità di bere fino allo sballo, e nessuno riesce a creare, diciamo, un'alternativa altrettanto sexy ed attraente, dove il modello è totalmente diverso, dove c'è il vero divertimento, cioè la parte ludica della vita, che dovrebbe essere quel momento dopo il lavoro, dopo una, diciamo, giornata e tante giornate che si susseguono in maniera convulsa, star dietro a tutto quanto per una normale, diciamo, famiglia. Oppure per esempio per i giovani stesso, che devono comunque conquistarsi un posto al mondo.
Vabbè, che si divertano i giovani, che il divertimento, nel divertimento ci sia anche qualche alzamento della soglia dell'ecito, questo ci
è
sta.
È la costante che mi preoccupa.
No, mi desta perplessità che da Tony Manero, dai tempi della febbre del sabato sera, a Rovazzi, la gente faccia le stesse cose. Ci si metta in un posto ammassati, musica a palla, ci si imbriaca e c'è sempre le stesse scene: la ragazza ubriaca che tentano di approfittarne, l'ubriacone spaccone che vuole menare tutti, quello che si stende tutto intorno, che fanno le croce rossine i medici perché si sente male. Cioè, le stesse cose vedevo io quando avevo 17 anni, no, 61, 62, manco ricordo. Le potrebbe vedere oggi sua figlia che ha 15 anni. Questo mi sembra la non evoluzione nel territorio del divertimento. Ritorno con Franca Beccaria, ricordo che è sociologa, è una dei fondatori di Eclettica, che è un'agenzia torinese che si occupa appunto di osservare e monitorare gli stili vita. Ha realizzato una ricerca, Giovani, alcol e divieti, che sarà presentata il 15 giugno alla Bicocca di Milano. Torniamo un pochino a questa sua ricerca, voglio saperne qualcosa di più. Lei si è mai domandata come mai ci sia stata un'omologazione così costante in più di 40 anni nell'area del divertimento e della trasgressione consentita nei giovani? Perché ancora si parla di discoteca e ci sono gli stessi comportamenti che c'erano 40 anni fa, più o meno? Cambiano le sostanze, cambia il tipo di musica, ma nemmeno tanto quella. Ma si fanno esattamente le stesse cose.
Sono in parte d'accordo con questa sua affermazione, con quella di chi è intervenuto in trasmissione. Sono cambiate molte cose. Allora, vi do alcuni flash. Rispetto alla guida, il signore che raccontava del manifesto che ha fatto girare col suo amico morto, bene, i ragazzi oggi sono molto molto più attenti a mettersi la guida dopo aver bevuto rispetto a quello che facevamo noi. Io ho 54 anni, quindi rispetto a quando noi avevamo 20 anni. Questo è un dato incontrovertibile, testimonia dato anche dalla diminuzione degli incidenti stradali collegati all'alcol.
Perché tolgono i punti della patente, sanno i ragazzi che poi non possono più guidare, quindi ci stanno attenti.
È dovuto a due fattori. Uno, una normativa che è entrata in vigore, è stata dormiente per molto tempo e poi ha cominciato ad essere applicata, cioè ci sono controlli, ma controlli che sono mirati soprattutto sui giovani più che sugli adulti, perché se controllassero anche in langa la domenica pomeriggio le famiglie che escono dai ristoranti, forse colpirebbero anche la fascia adulta.
Tanti padri di famiglia rimarrebbero sotto l'alcol test.
E questo è un fatto. Rispetto alla discoteca, vorrei dire questo: guardate che le discoteche sono negli ultimi credo 20 anni si sono ridotte del 50%, cioè la discoteca non è più la modalità di divertimento principale dei giovani di oggi ed è stata sostituita proprio da quella che chiamiamo movida, cioè dal vivere la città, dal tornare a prendere possesso delle strade, dei centri del cittadino, dove ci sono locali molto più piccoli, ci sono dei disco pub, c'è musica comunque, ma viene fruita con una modalità diversa rispetto alle mega discoteche di un tempo. Quindi è cambiata anche questa modalità. Ultimo aspetto.
In questo caso, nel cambio di modalità, come cambia l'abuso di alcol, per capire?
Allora, l'abuso di alcol anche questo cambia e mantiene anche delle costanti, delle continuità. La continuità è che l'alcol continua a essere comunque una sostanza che si presta bene allo sballo, per cui quando si vuole festeggiare, celebrare e anche semplicemente staccare rispetto a una routine, è una sostanza che va molto bene, così come le sostanze illegali, però è più facile da reperire. Quindi in questo senso c'è una continuità rispetto al passato. La differenza è che c'è molta più visibilità. Tutti quelli che sono coloro che sono intervenuti in trasmissione hanno parlato comunque del passato, dove gli abusi c'erano ed erano piuttosto regolari. Qual è la differenza? Che questi abusi venivano quasi sempre in contesti di feste private, nelle tavernette di casa, nei garage, nelle case di campagna, cioè la visibilità sociale e anche rispetto alla famiglia era molto più bassa. È chiaro che oggi avere massa di centinaia di giovani la notte in giro per la città, e tra questi ce ne sono decine che hanno bevuto troppo, ma non sono tutti, la maggior parte vive una socialità, uno stare insieme che è anche molto sano, che è quello di godere del tempo con gli amici, del divertimento. Tra questi però coloro che si ubriacano sono molto più visibili e soprattutto sono molto più fastidiosi per coloro che vivono in questi quartieri, perché accanto al problema che abbiamo sottolineato del bere e dell'abuso tra i giovani c'è quello della vivibilità e del diritto alla tranquillità e al dormire di chi vive in questi quartieri.
È un'equazione un po' difficile da risolvere, perché quelli che si bussano alle finestre, c'è gente che dorme qui, ci siamo passati tutti, sono i peggior nemici di chi vuole impossessarsi della città con la voglia di viverla anche in maniera gioiosa. Chi vive in dei quartieri dove ci sono tanti uffici, la notte è un mortorio, ci sono solo vecchi che vanno a letto presto e non si vede nemmeno un gatto per strada. Viva la faccia delle città animate da giovani. Certo, bisognerebbe trovare sempre una via di compromesso per cui il lecito diritto di viversi le città in maniera precoce, non soltanto quando si è fruitori di uffici e di luoghi di lavoro da parte dei giovani, deve conciliare anche con il diritto di chi ormai è stanco e la sera vuol farsi una dormita. Non so se la soluzione sono degli infissi blindati che forse metterebbero a posto tutti. Ci fermiamo solo un istante, a tra poco.
Melog, cronache meridiane.
800240024, mi stanno chiamando molti esercenti. Calma Nicoletti, non fate guerra all'alcol. Siamo del settore, abbiamo dipendenti da pagare, siamo in crisma. Mi sembra, riascoltatevi la registrazione, che se c'è uno che non ha detto che è guerra all'alcol, è guerra all'uso indiscriminato e alla fine nemmeno piacevole dell'alcol. Io ho detto che è difficile socializzare se non davanti a un bicchiere di buona bevanda alcolica. Si può anche fare, si fa lo stesso senz'altro, ma è sempre stato il fluidificante meno dannoso delle relazioni negli anni felici della giovinezza, ma anche negli anni della maturità. piacere di condividere dei momenti di tenerezza, di felicità, di divertimento, di lussuria con un'altra persona, c'è sempre il condimento da qualcosa da bere, a meno che qualcuno pretenda o scelga sostanze ben più reattive. Elisabetta, buongiorno.
Buongiorno, sono d'accordo su tutto quello che ha detto. Volevo aggiungere questo. Ma c'hanno un sacco di soldi sti ragazzi per comprare tutte queste bottiglie.
Vabbè, non è che ci si sveni a comprare delle bottiglie.
Oddio, insomma, se vanno in giro con buste, con 5, 6 bottiglie, eccetera, insomma.
Vabbè, ma una bottiglia di vinaccio da un bangla costa 3 euro.
Certo, non è che quello fa ancora peggio.
Non è che...
Allora, noi ci avevamo
con 5 euro si prende già una discreta bottiglia.
Comprare un bicchierino quando si andava in discoteca o qualcosa, un cocktail e basta. Invece, insomma, sono... Devo dire che oggi i ragazzi
sì, ma guardi,
sono
quello che lei pagava,
pieni di soldi.
Ma no, quello che lei pagava il suo cocktail in discoteca, che avrà pagato, che ne so, 5.000 lire al suo tempo, capito? L'entrata col cocktail, oggi con l'equivalente ci si prendono due bottiglie di vino tranquillamente o anche un superalcolico un po' andante. È chiaro, si abbassa la qualità, ma la benzina di quel tipo non è che abbia prezzi eccessivi. Si fa una colletta, si mettono 3 euro per uno, ce n'è da bere, l'assicuro, ce n'è da bere. Luca, buongiorno. Luca, c'è un vortice che non mi impedisce parlare con lei. Dino, sentiamo Dino.
Pronto?
Eccolo, l'ascolto.
Buongiorno, salve. Niente, io volevo dire una semplicissima cosa. Si è sempre bevuto e si continuerà a bere ancora per molti anni.
Beh, viva la faccia, per fortuna, sai che tristezza.
Questo assolutamente. Il grande problema è che ci sono delle regole, forse non funzionano, e qualora ci fossero e funzionassero nessuno le applica, perché se lei va in un'area industriale alle 5:30 del pomeriggio, trova i vigili urbani che fermano gli operai che finiscono il turno di lavoro, se ci torna poi a mezzanotte dove ci sono di tutto e di più, anche che babbari che vendono alcol che non lo potrebbero vendere, o quelle roulotte che vendono panini e vendono superalcolici sotto banco, e lei non trova un vigile urbano neanche a pagarlo, perché è più facile per l'amministrazione colpire e gestire le persone per bene, già cariche di etica e di educazione civica, e non gliene frega niente di andare a fare una sorta di politica di pulizia o di osservazione.
Ma lei dice che in realtà gran parte dello smercio di alcol fuori dal recinto delle regole è venduto in maniera abusiva. Sentiamo Franca Beccaria se è d'accordo con questo, che in realtà più saranno ferre le regole, più le misure di sicurezza rigide, e più si alimenterà, come durante il proibizionismo d'altronde, lo smercio clandestino o in luoghi non autorizzati, è così?
Ma questo sì, certamente, sta proprio ormai nella storia, no? Che lei ha citato il proibizionismo, credo che se andiamo a vedere quel periodo storico ci ha insegnato come si beveva tantissimo, si vendeva sotto banco di tutto, tra il resto di per lo più prodotti di pessima qualità. Quindi direi che da questo punto di vista non ci sono dubbi. Con l'ascoltatore non sono d'accordo rispetto al fatto che si colpiscono le persone per bene e non queste situazioni che riguardano i giovani. In realtà i giovani sono in genere più colpiti dai controlli rispetto agli adulti, su questo non c'è dubbio, sono un target privilegiato dei controlli sul bere. Citavo prima l'esempio della guida, ma vale anche per la notte. Poi è chiaro che ci sono delle aree che sono terra di nessuno, e questo vale per il consumo di alcol, vale per il consumo di sostanze illegali. Noi siamo un paese dove le droghe sono illegali, non per questo non esistono, si possono acquistare in ogni angolo e ci sono comunque controlli. Cioè,
siamo un paese molto codino dal punto di vista della morale sessuale, ma se adesso esce e se ne va lungo la via Salaria trova minorenni a tonnellate esposte alla vendita di carne umana, ne trova quante ne vuole, quindi da questo punto di vista è logico che poi le prassi sono molto diverse. Ma abbiamo al telefono Enrico, buongiorno.
Buongiorno Nicoletti a tutti.
Veloce, con un minuto.
Allora guardi, io faccio il sommelier di professione. Sono stato nel 2014 il miglior sommelier del Veneto, perciò sentir parlare di alcolici in questa maniera, porti pazienza, proviamo a vedere il problema, tra virgolette, sotto un punto di vista nuovo.
Ho capito, lei fa il sommelier. Vede un ragazzino in una pozza di vomito buttato su un marciapiede, un'altra cosa.
Nicoletti, se lei va a casa, lei ha figli, comincia a dire a suo figlio, non devi bere. Perché tu fisico, fino a 18 anni, non riesci a digerire l'alcol.
Ed è
inutile che tu vada, perché fai solo che disastri.
Sì, però guardi, Enrico, è un mantra che tutti i genitori dicono. Quando ci vanno tutti i compagni di scuola, chi non va con loro è considerato uno sfigato e soffre molto di più di quanto potrebbe soffrire a farsi l'ubriacatura che sa benissimo che gli fa male. Non è un problema che si risolve così facilmente. Lo so che per un sommelier sono ferite nel cuore sentir parlare così di alcolici, ma il lavoro che fa la dottoressa Beccaria, secondo me, è un lavoro encomiabile. Quindi auguri per il suo convegno. Alla prossima.